Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Questa sera vedremo il terzo del nostro breve studio su Satana, è lui chi è e com'è. L'Apostolo Paolo, in 2 Corinzi, capitolo 2, versetto 11, dice che non dobbiamo ignorare gli schemi, i piani, gli stratagemmi o i trucchi di Satana. Dobbiamo sapere come opera. Dobbiamo conoscere qualcosa del suo carattere, della sua persona, del suo approccio. E visto che abbiamo la parola di Dio che smaschera i travisamenti di Satana e rivela i suoi piani, non c'è motivo da essere ignoranti. Quello che cercheremo di fare in questo studio insieme è semplicemente aprire le pagine della parola di Dio e vedere quello che Dio ha rivelato sul conto del nostro nemico. Abbiamo già visto che uno dei suoi stratagemmi più abili è quello di far credere agli uomini che non esiste. Se non c'è nemico, non c'è bisogno di difendersi e se non c'è difesa, la vittoria è facile. Per coloro che si ostinano a credere che esista, Satana invece preferisce divulgare falsità sul suo conto. Vuol far sì che credano che esista, ma che abbiano una prospettiva limitata di chi sia realmente. Alcuni lo immaginano come una sorta di figura mitologica che rappresenta il male in generale. Altri lo vedrebbero come un mostro satinato, cornuto, rosso, con la coda biforcuta ed il forcone, una sorta di mostro fiabesco, degradato. Altri invece lo vedono come una persona temibile, qualcuno che tormenta i cristiani, qualcuno al quale dobbiamo scappare, rifugiarci da qualche parte per esserne liberati. Credetemi, Satana preferirebbe di gran lunga essere inesistente. E se non può essere inesistente, nella mente delle persone perlomeno, allora certamente preferirebbe essere invisibile. E quindi si maschera, e la Bibbia lo smaschera. È sorprendente che anche coloro che affermano di adorare Satana, in realtà non adorano il Satana che esiste, ma un Satana fabbricato che lui stesso usa per intrappolare gli uomini. È un ingannatore, è il maestro ingannatore dell'universo, come abbiamo visto nelle scorse settimane, e dobbiamo essere molto attenti per comprenderlo correttamente. Per le persone religiose, le persone che non solo credono nel diavolo, ma che credono in Dio e che forse credono anche nel Dio vero, Satana ha un approccio diverso. Gli piace essere scambiato per Dio. Tertulliano una volta disse: «Diabolos est dei simia», ovvero «il diavolo è la scimmia di Dio». Tertulliano intendeva dire che al diavolo non piace altro che scimmiottare Dio. E credetemi, ci sono molti cristiani inconsapevoli che pensano che Dio stia facendo qualcosa quando di fatto Dio non ha niente a che fare con tali cose. Ora, nelle ultime settimane abbiamo cercato di esplorare con attenzione il suo carattere nel tentativo di far esplodere il mito da lui creato per nascondersi. Abbiamo cercato di smascherarlo, abbiamo studiato la domanda «è lui?» ed abbiamo stabilito che lo è. Abbiamo studiato la domanda «chi è?» e lo abbiamo smascherato come angelo caduto. Abbiamo parlato di com'è ed abbiamo studiato questo concetto dal punto di vista dei suoi nomi, dei suoi titoli e dei termini usati per descriverlo. E questa sera arriviamo al quarto punto del nostro schema, come opera. E questo ci porta davvero alla pratica della vita stessa. Com'è che Satana opera nel mondo per raggiungere i suoi fini? Questo ci porta proprio al nocciolo della questione. Tenete stretta la vostra Bibbia perché andremo a molte referenze di significato. Ora, nell'operare di Satana dobbiamo semplicemente capire che egli opera in due categorie. Opera nei suoi stessi figli ed opera sui figli di Dio. E queste sono le due sfere in cui Satana opera. Ora, esaminiamo innanzitutto la categoria numero uno e vediamo come Satana opera nei suoi figli. Ed io credo che tutte le persone nel mondo che sono senza Gesù Cristo, che sono fuori dalla famiglia di Dio, siano figli di Satana. E questo lo deduco da 1 Giovanni 5,19 che dice che tutto il mondo giace nel maligno. Gesù disse ai farisei in Giovanni 8,44 che essi erano del padre loro il diavolo, e credo che questo si possa estendere a tutti coloro che non sono figli di Dio. Ora, in che modo Satana opera nei suoi figli? Permettetemi di suggerirvi tre modi generali e poi ci soffermeremo su alcuni un po' più specifici. Prima di tutto, la sua opera di prevenzione. Satana è impegnato nell'opera di prevenzione. Ci sono diversi elementi a cui potremmo fare riferimento, ma per cominciare, guardate l'ottavo capitolo di Luca. E poi lo confronteremo con il tredicesimo capitolo di Matteo. L'ottavo capitolo di Luca. E salteremo l'introduzione da parte del nostro Signore e andremo direttamente alla sua spiegazione nel versetto 11. Luca 8, 11. Or questo è il significato della parabola. Il seme è la parola di Dio. Naturalmente già la conoscete, c'era il seminatore che stava seminando. Il seminatore è colui che diffonde la parola, che diffonde la verità. Ma il seme è la parola di Dio. Quelli, lungo la strada, sono coloro che ascoltano. Ma poi viene il diavolo e porta via la parola dal loro cuore affinché non credano e non siano salvati. Avreste notato che al versetto 5 il sentiero è descritto come calpestato. Un sentiero che era stato schiacciato, un sentiero duro come la roccia. Il seme cadde, rimase lì e gli uccelli lo presero. E questo è emblematico della parola di Dio sparsa su di un terreno duro che non la riceve, ed il diavolo viene e la porta via. Il diavolo ha il compito di impedire, e la prima cosa che fa è quella di portar via la parola, porta via la parola. Inoltre, per comprendere il quadro completo della parabola, dovremmo guardare al capitolo 13 di Matteo. Lì ci sono altri elementi che ci aiuterebbero a capire meglio questa questione. In Matteo capitolo 13 vediamo la stessa parabola a partire dal versetto 19. Tutte le volte che uno ode la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e porta via quello che è stato seminato nel cuore di lui. Questi è quello che ha ricevuto il seme lungo la strada. Il diavolo arriva e la porta via. Ora, in questa parabola abbiamo quattro tipi di cuore, quattro tipi di terreno. Nel versetto 19 c'è il cuore che non risponde, non la comprende, dice, non registra. Questo è un cuore completamente non reattivo. Poi abbiamo il cuore impulsivo, versetti 20 e 21. Quello che ha ricevuto il seme, poi dice, questo è quello che ode la parola e subito la riceve con gioia, poi però non ha radice in sé, è di corta durata, e quando giunge la tribolazione o persecuzione a motivo della parola è subito sviato. Questo è il cuore impulsivo, il cuore di quella persona che prende una certa decisione impulsiva senza però stabilire alcuna radice. Il versetto 22 ci parla del cuore preoccupato. Anche colui che ha ricevuto il seme tra le spine è colui che ascolta la parola, ma le preoccupazioni di questo tempo e l'inganno delle ricchezze soffocano la parola ed egli diventa infruttuoso. Questo è il caso di qualcuno che è troppo preoccupato del sistema per dedicarsi alla parola. Poi nel versetto 23 c'è il terreno buono, il cuore reattivo. Abbiamo quindi il cuore inerte, il cuore impulsivo, il cuore preoccupato e il cuore reattivo. Quindi sappiamo che nel nostro caso stiamo considerando il cuore inerte. E la parola di Dio arriva su quel cuore dove c'è indifferenza, insensibilità, un atteggiamento inerte, c'è il rifiuto, ed il diavolo arriva e porta via la parola. Ora, notate bene, il diavolo può farlo perché il cuore è duro. Il problema qua è la durezza del cuore. La parabola insegna che il risultato dell'ascolto del Vangelo dipende sempre dalla condizione del cuore. E di fatto Satana può intervenire e fare quello che vuole fare, ovvero portare via la parola, solamente dove e quando il cuore è duro. E lo fa ancora prima che la persona possa meditare su di essa, considerarla e permetterle di assumere un qualsiasi significato. Solo lì Satana la sottrae, trascinandogli davanti nuovi allettamenti più attraenti che non vengono rifiutati, ma che prendono il sopravvento sulla parola che a sua volta si perde. C'è un secondo passaggio che ci aiuta a comprendere la sua opera di prevenzione, e questo si può trovare in 2 Corinzi capitolo 4 versetto 3. Qui l'apostolo Paolo sta parlando in qualche modo del suo ministero, di come Dio abbia chiamato la sua vita, che l'ha trasformato da uno che propagandava la disonestà ad un proclamatore di verità. E nel versetto 3 dice: se il nostro Vangelo è ancora velato, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli increduli, ai quali il Dio di questo mondo, e chi è quello? Satana. Il Dio di questo mondo gli ha accecato le menti. Ed anche qui vediamo che la deduzione è che Satana può accecare solamente coloro che non vogliono credere. Che non è che Dio vuole che tu sia salvato e Satana vuole che tu sia perduto e quindi tu devi tirare un po' i dadi per vedere cosa succede. Non è che sei vittima di Satana. È come se fossi intrappolato, vorresti votare per Dio ma sei accecato. No, l'idea qui è in luce al fatto che il tuo cuore sia incredulo, Satana può entrare ed accecarti. Satana si occupa della prevenzione. E per queste persone, dal cuore duro, il Vangelo è irrilevante. Prima Corinzi 1,18, la predicazione della croce è, che cosa? Follia per coloro che periscono. Satana si presenta, agisce e porta via la parola. Ma non è solo il fatto che Satana fa di tutto per impedire la fertilizzazione della parola nei suoi figli, ma anche in secondo luogo fa di tutto per pervertirla. Non solo desidera impedire che la verità operi, ma vuole anche pervertirla. In tal modo che quello che la gente sta ascoltando non ha niente a che vedere con la verità. E lo fa in modi diversi. Numero uno, lo fa insegnando la falsa dottrina. Il dottor Pentecost disse qualcosa di molto utile. Disse così, e cito, Satana, naturalmente, preferirebbe non dover togliere il seme seminato. Preferirebbe controllare la predicazione stessa affinché ciò che viene proclamato sia qualcosa di diverso del buon seme della parola di Dio. Ora ascoltate. Pensate all'opera che Satana deve fare quando viene predicata la parola fedelmente. Se ci dovessero essere 500 persone presenti durante la predicazione fedele della parola di Dio, essa sarebbe stata piantata in 500 cuori. In tal caso dovrebbe avere 500 demoni all'azione per potersi inoltrare in 500 vite diverse e sbarazzarsi di quello che è stato seminato. Ora, non so se questo sia vero, potrebbe avere un demone molto veloce o un certo numero di demoni, ma il punto è chiaro. Che economia d'operazione sarebbe se potesse assicurarsi che quelle persone che pensano di essere istruite dalla parola di Dio siano infatti istruite da una qualche menzogna demonica? Dovrebbe lavorare solamente con un individuo invece di 500. Ma sapendo che la parola di Dio sarà proclamata e che la verità di Dio sarà dichiarata, Satana deve prepararsi per far sì che il buon seme cadi sul buon terreno, se possibile. Ora, sono sicuro che in questo senso ha ragione. Satana preferirebbe pervertire piuttosto che prevenire, quello sarebbe dopo il fatto. Sta attivamente pervertendo la verità, insegnando dottrine false. Credetemi, i ministri di Satana parlano ogni domenica da migliaia di pulpiti, non è così? In Seconda Corinzi vorrei richiamare la vostra attenzione una parte della scrittura familiare che deve essere considerata in relazione a questo argomento. Seconda Corinzi capitolo 11, al versetto 13, dice... Quei tali sono falsi apostoli, operai fraudolenti, che si travestono da apostoli di Cristo. E vuoi sapere dov'è che Satana è più attivo? È proprio nell'ambito della religione, nel nostro caso nell'ambito della religione cristiana. Non c'è da meravigliarsene? Non siete sorpresi, dice. Perché anche Satana si traveste da angelo di luce. Non è dunque cosa eccezionale se anche i suoi servitori si travestono da servitori di giustizia? Satana compie l'opera di perversione mettendo sui pulpiti persone influenzate e possedute da demoni che propagano false dottrine. In Prima Timoteo, per esempio, conoscete bene il passo del capitolo 4 che dice: ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni, sviati dall'ipocrisia di uomini bugiardi, segnati da un marchio nella propria coscienza. Continuano a promulgare menzogne ipocrite e non sembrano neanche esserne preoccupati. I falsi profeti, e ce ne sono una miriade, sono la grande arma di Satana. In Seconda Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 9, vediamo che Satana farà cose sorprendenti durante il periodo della tribolazione. Lì leggiamo la venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana con ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi. Bugiardi non solo promulgano menzogne che sembrano verità, ma a volte fanno anche delle cose sataniche che sembrano divine, e così facendo Satana cerca di imitare Dio. Avete mai analizzato qual è il nucleo della falsa dottrina di Satana? Lasciate che ve lo spieghi in poche parole. Come disse un tizio, se riesci veramente a comprendere questa cosa qui, allora saprai di per certo che la comprenderai in parole povere. Ma giusto una riflessione. Qual è la falsa dottrina di base che Satana diffonde? Il numero uno è quello che nega sempre l'autorità della scrittura, sempre. Vedete, se riesci a distruggere l'autorità di questo libro, non c'è alcuna autorità e quindi niente ha importanza. Niente. Tutto è arbitrario. E tutto iniziò proprio al principio, in Genesi 3, quando disse ad Eva, Dio, cosa? Ha detto? Dio ha detto quello? Come fai a saperlo? Vedete, getta ombra sulla verità di Dio. E quello è tipico. Seconda Timoteo capitolo 4, non solo l'ha fatto all'inizio, ma lo continuerà a fare fino alla fine. E distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Versetto 3. Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri di gran numero secondo le proprie voglie. Falsi insegnanti. Satana nega l'autorità della scrittura. In secondo luogo, Satana rinnega immancabilmente la divinità di Cristo. I falsi insegnanti negheranno invariabilmente la divinità di Cristo, rinnegheranno il Signore che li ha comprati. E questo include la dottrina della salvezza. Se si cancella la divinità di Cristo, si cancella anche la dottrina della salvezza. Le due cose vanno mano nella mano. Se Cristo non è il Dio uomo, se non è Dio onnipotente, se non lo era persino quando morì sulla croce, allora la sua espiazione non servì a nulla e quindi la salvezza è inutile. E questo combacia perfettamente Satana, perché la sua grande menzogna in materia di salvezza è che non siamo salvati per fede, ma per che cosa? Per le opere. Ci sono solamente due modi per essere salvati, due opzioni. Una è quella della religione per compimento divino, l'altra è quella della religione per sforzo umano. Questa è la grande argomentazione di Paolo nel libro di Galati, che gli uomini non sono salvati tramite gli sforzi umani, ma tramite l'opera divina. E quindi Satana nega l'autorità delle scritture, nega la divinità di Cristo. Provate gli spiriti, disse Giovanni in 1 Giovanni 4, per sapere se sono reali. Ogni spirito che nega che Gesù sia il Cristo, Dio incarnato, è lo spirito dell'Anticristo. Un'altra cosa che Satana rinnega sempre, insieme all'autorità delle scritture, alla divinità di Cristo e alla salvezza per grazia mediante la fede, è la negazione della seconda venuta. Perché la seconda venuta è connessa al giudizio e troverete che di solito i falsi insegnanti hanno l'escatologia più incasinata che si possa concepire, perché devono sbarazzarsi del giudizio finale. In 2 Pietro 3 ci viene detto che i falsi insegnanti stanno dicendo con schernimento nel versetto 4: dov'è la promessa della sua venuta? Perché dal giorno in cui i padri si sono addormentati tutte le cose continuano come dal principio della creazione. Pietro sta dicendo: state ignorando il diluvio volontariamente o è solamente una svista? Le cose non sono rimaste come erano. E quindi sono impegnati a propagare la falsa dottrina, rinnegando l'autorità delle scritture, la divinità di Cristo, la dottrina della salvezza per grazia tramite la fede e la seconda venuta. Al suo posto propagano un sacco di false dottrine. Per esempio, una delle preferite di Satana è che si può farla franca con la ribellione. La adora. Come detto la settimana scorsa, Satana sta cercando di dimostrare che la ribellione contro Dio funziona. Questo è il piano che sta cercando di mettere in atto, mentre Dio sta cercando di dimostrare che non è così, che ribellarsi contro Lui non porterà a nulla di buono. Dio vuole che l'universo intero lo sappia, e quindi Satana è in grado di mettere in atto tutta la sua ribellione affinché Dio possa dimostrare ad ogni creatura che la ribellione non funzionerà mai. Ma Satana vuole far credere alle persone che si può fare esattamente ciò che si vuole e che tutto andrà bene. La ribellione funzionerà. Ma quella è una menzogna. Mi ricordo sempre la storia che lesse di Hemingway, scritta in un articolo nella rivista di Playboy, che era citato nella rivista Eternity, dove l'ho letto io. Ma lì diceva che ovviamente fu scritto poco dopo la morte di Hemingway, ma diceva che durante il suo periodo di massimo splendore era riuscito a provare che è possibile peccare e farla franca. Aveva distrutto la moralità biblica facendo esattamente quello che voleva e che aveva il mondo in pugno. Diceva che aveva vinto guerre, conquistato donne, che aveva fatto questo e quest'altro, che aveva bevuto quest'altro e così via. E continuava essendo orgoglioso di aver cancellato la morale biblica. E poi, 10 anni dopo, prese una pistola, puntò alla testa e fece saltare le cervella. Satana dice che è possibile farla franca con la ribellione. Non credeteci. Questa è una delle sue false dottrine. Puoi peccare quanto vuoi, ma tutto andrà bene. Un'altra cosa che Satana ha propagandato storicamente è che bisogna vivere nell'idolatria. È meraviglioso avere un Dio. Lui vuole che tutti abbiano un Dio, purché sia quello sbagliato. Non vuole che tutti siano degli atei, vuole che tutti siano dei religiosi, ma che adorino un Dio che non esiste. Ecco perché la Bibbia ci dice che gli dei delle nazioni sono demoni. Se l'uomo vuole adorare una roccia, Satana gli permetterà di adorare quella roccia ed avrà anche un demone che impersona Il Dio della roccia e lo incatenerà a quell'idolo. Il Salmo 106, versetto 36, dice che gli servono i loro idoli che erano stati per loro un'insidia. E poi dice, sì, hanno sacrificato i loro figli e le loro figlie ai demoni. Quando sacrificavano gli idoli, sacrificarono ai demoni, perché i demoni avevano impersonato il Dio di cui sopponevano l'esistenza. Satana vuole che le persone siano religiose, a patto che si tratti del Dio sbagliato. Satana promuove persino il culto degli angeli. Leggete Colossesi, capitolo 2, dal versetto 18 al 23, troverete persone che adorano gli angeli. Oggi stesso ci sono persone che lo fanno, così come nella Chiesa Cattolica Romana. Quindi Satana perverte con falsa dottrina, contrastando la vera dottrina e propagando la falsa dottrina. Un altro modo in cui Satana perverte è plasmando uno stile di vita maledetto. Non solo con la falsa dottrina, ma intrappolando le persone in uno stile di vita maledetto da cui non ne possono mai uscire. Questo lo troviamo in Efesini, capitolo 2, dal versetto 1 al 3. Dio ha vivificato anche voi, voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, i quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo. Satana vorrebbe intrappolare le persone nel suo sistema, in modo che camminino secondo l'andazzo di questo mondo, secondo il principe della potenza dell'aria, in quello spirito che opera proprio in loro. Così che lui possa continuare ad operare in loro, vuole intrappolare gli uomini, come dice il versetto 3, nei desideri della carne, ubbidendo alle voglie della carne, dei nostri pensieri, e sarebbero per natura figli di ira. Satana vuole intrappolare gli uomini in uno stile di vita maledetto dal quale non ne possono uscire. Non solo propagando la teoria, ma trascinandoli in una pratica che diventa vincolante. E poi, ancora più specificamente, perché queste ultime erano un po' più generiche, ma più specificamente Satana opera nei suoi figli con l'oppressione. E questa è solamente una parola, non vuole essere una parola distinta, è una parola che può riferirsi a tante cose, possessione, ossessione, oppressione, quello che preferisci. Ma opera nel suo popolo con un'oppressione diretta. E ci sono molti modi per illustrare questa cosa qui. Tramite la concupiscenza. Ci sono molti demoni diversi. Lo sapevate che alcuni di loro sono più marci di altri e a quanto pare ci sono gradi di malvagità. Alcuni di loro, apparentemente, giudicando dai termini usati per descriverli, alcuni di loro sono particolarmente malvagi. Satana vorrebbe spingere gli uomini ad abbandonarsi completamente alla loro lussuria. E ci è riuscito, di fatto. Se guardate a Romani capitolo 1, vedrete che per la maggior parte il mondo è caduto in questo tranello. Dice il versetto 24 che Dio li ha abbandonati, volevano percorrere quella strada, scambiarono Dio con Satana e quindi Dio li ha lasciati andare all'impurità secondo i desideri dei loro cuori, dice, in modo da disonorare fra di loro i loro corpi. Versetto 26, perciò Dio li ha abbandonati a passioni infami. Infatti le loro donne hanno cambiato l'uso naturale di quello che è contro natura. Noterete che il corpo sembra essere la caratteristica principale del versetto 24, mentre il cuore sembra essere... Cioè l'affetto sembra essere la caratteristica principale del versetto 26 e la mente è la caratteristica principale del versetto 28. Siccome non si sono curati di conoscere Dio, Dio li ha abbandonati in balia della loro mente perversa. Quindi il corpo, il cuore, la mente, corpo, gli affetti e l'intelletto, tutti corrotti, ricolmi di ogni ingiustizia, malvagità, cupidigia, malizia, pieni di invidia, di omicidio, di contesa, di frode, di malignità, calunniatori, maldicenti, abominevoli, eccetera, 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 pur conoscendo il giudizio di Dio. Dice il versetto 32, è seppur conoscendo che secondo i decreti di Dio, quelli che fanno tali cose sono degni di morte. Non soltanto le fanno, ma anche approvano chi le commette. Quindi Satana desidera opprimere le persone abbandonandole alle loro passioni. E questo non è forse più che evidente oggi? Siamo forse circondati da persone che hanno perso il controllo? Che sono abbandonate completamente alle loro concupiscenze? Altri modi in cui Satana opprime i suoi, non è solo tramite la lussuria, ed ho parlato con persone che si sono spinte così tanto nella loro lussuria da disprezzare se stesse, ci sono anche persone che sono uccise per questo motivo. Una volta ho parlato con una ragazza che non riusciva nemmeno a guardarsi allo specchio, perché la vista di se stessa la faceva star male. Ma opprime anche il suo popolo tramite la malattia. La Bibbia, nei Vangeli, ci racconta di persone che sono state rese mute, non potevano parlare, furono rese mute da Satana e i suoi demoni, altri invece furono accecate, altri invece ebbero certe deformazioni fisiche, altri invece ebbero l'epilessia, altri invece si ammalarono con malattie propagate da Satana e dai suoi demoni. Inoltre non solo opprime il suo popolo con la lussuria, con la malattia, ma anche con la malattia mentale. Credo che una delle grandi cause della malattia mentale nel mondo di oggi sia l'opera satanica. Avete letto il racconto di Marco capitolo 5, dove c'è il maniaco di Gerasa, quell'uomo che viveva tra le tombe dei Geraseni? Diceva che cercavano di legarlo ma non riuscivano, perché lui continuava a rompere le catene e continuava a tagliarsi e gridare, una creatura terribile. E la sua follia era dovuta al fatto che era assolutamente posseduto da demoni. Era un maniaco. In Marco capitolo 9, al versetto 22, troviamo un maniaco suicida che stava cercando di uccidersi a causa del potere demoniaco. Sono sicuro che non solo molte malattie mentali, ma anche molti suicidi sono il risultato dell'attività di Satana, la sua oppressione del suo stesso popolo. E poi, naturalmente, l'illustrazione di Marco 5 sottolinea anche che Satana può opprimere il suo popolo non solo tramite la pazzia o desideri di suicidio, ma anche tramite il masochismo. Si fanno a pezzi da soli. E poi un altro pensiero a cui forse non ci avete pensato troppo, ma a quanto pare Satana può anche, quando Dio lo permette, può opprimere i suoi figli stessi tramite la morte. E voi potreste chiedere, ma dov'è che l'hai trovata questa informazione? Andiamo insieme per un minuto al capitolo 9 di Apocalisse, versetto 14. No, difatti iniziamo al versetto 13. Poi il sesto angelo suonò la tromba ed udì una voce dai quattro corni dell'altare, che era davanti a Dio. Questa è la sesta tromba. La voce diceva al sesto angelo che aveva la tromba: sciogli i quattro angeli che sono legati sul gran fiume Eufrate. E furono sciolti i quattro angeli che erano stati preparati per quell'ora, quel giorno, quel mese, quell'anno, per uccidere la terza parte degli uomini. Il numero dei soldati a cavallo era di 200 milioni ed io udii il loro numero. Ed ecco come mi apparvero nella visione i cavalli, e così via, continua a descriverli. Poi dice: un terzo degli uomini fu ucciso da questi tre flagelli, dal fuoco, dal fumo e dallo zolfo che usciva dalle bocche dei cavalli. E qui vediamo l'esercito satanico, un esercito ispirato da demoni che distrugge letteralmente un terzo della terra. Dio dà a Satana il potere di togliere la vita. Quindi può opprimere il suo popolo tramite la lussuria, la malattia mentale, persino tramite la morte, se Dio glielo permette. Com'è che Satana opera nei suoi figli? Impedendo e pervertendo. Permettetemi di darvi un terzo modo: attraverso la politica. Satana opera nel suo popolo influenzando i governi e le nazioni. E voi direste: com'è che fa Satana ad influenzare i governi e le nazioni? Circa un anno fa ho avuto una conversazione molto interessante con un giovane che era molto coinvolto nella Mark Age Society, che era un gruppo di alto livello, demoniaco, orientato alle sedute spiritiche e alla stregoneria. Avevano contatto con molti medium, si riunivano a Santa Monica, era una casa molto grande e molte persone benestanti ne facevano parte, ed alcuni loro erano personaggi molto noti nell'industria musicale. E si incontrava con loro abbastanza regolarmente con la scusa della Mark Age Society e scopriva informazioni sorprendenti che mi stava comunicando. E quindi io stavo ricevendo informazioni che nessun altro sapeva, tranne che per questo gruppetto di persone. Per esempio mi stava dicendo che loro erano al corrente di certi demoni e che sapevano a chi e dove erano assegnati altri demoni. Ora, se si possa credere o meno a quello che dicono i demoni è un'altra domanda. Ma quello che ha scoperto, che sia vero o no, è molto interessante. Probabilmente c'è del vero, ma mi ha detto che il demone a carico dell'America, il demone che era responsabile della propagazione di una certa influenza demoniaca in America, si trovava negli alti ranghi delle Nazioni Unite. Questo dimorava in una certa persona che aveva una certa responsabilità nelle Nazioni Unite. E questa è solamente una cosetta che mi ha condiviso, non voglio dirvi troppo, altrimenti rischierei di farvi frullare il cervello, ma mi ha anche detto che gli hanno detto dove si trova l'universo il quartier generale delle forze demoniache, presumibilmente su Marte e su Giove. E tutto questo gli è stato trasmesso da certi medium e spiriti che stavano contattando. E stavo dicendo che i demoni avevano anche una certa rete di connessione nei governi di paesi come il nostro, tramite la quale controllano questi paesi. Ora, se pensate che questa sia una novità, fareste bene a tornare indietro a leggere il 10° capitolo di Daniele, perché non è affatto una novità. Fino al principio i demoni sono stati impegnati nella politica, quando in Isaia 14 e in Ezechiele 28 Satana è stato smascherato e in entrambi i casi il profeta stava parlando di un governante umano. Non è vero? E poi si spinse al di là di quel governante fino alla sorgente principale, Satana stesso. Nel caso di Daniele capitolo 10, ci sono alcune nazioni governate da uomini, ma uomini posseduti da demoni. Quindi Satana è sempre stato attivo nella politica. Infatti, quando tentò il nostro Signore in Matteo capitolo 4, ebbe l'audacia di dirgli: se ti prostrerai a me, ti darò cosa? Tutti cosa? Tutti i regni del mondo. Ebbene, sapete una cosa? Avrebbe potuto farlo. Questo è il fatto stupefacente, che avrebbe potuto farlo. Efesini 6 dice, ascoltate bene, dice che quando comprenderete la realtà della vita cristiana vi renderete conto che non stiamo lottando contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che si trovano dove? Nei luoghi celesti. I demoni stanno veramente governando il dominio che ci circonda. Da Babele in poi, Satana ha gestito le nazioni del mondo con le sue schiere demoniache, e Dio gliel'ha permesso, e Dio ne ha sempre avuto il controllo, tramite lo Spirito Santo, che è il trattenitore, ma tuttavia Satana rimane comunque attivo, ed opera nei suoi figli, impedendo, pervertendo e politicizzando. Com'è che opera però tra i cristiani? Guardiamo insieme a com'è che opera nelle nostre vite, nella mia e nella tua. Ah, questo è molto importante. E vi darò alcuni modi d'operazione. Numero uno, creando dubbio. Una delle cose che ama fare tra i cristiani è farci dubitare, farci lottare con la realtà. Negli ultimi 2 giorni ho vissuto una lotta incredibile nella mia mente a causa di alcuni dubbi. Sapete cosa mi stava dicendo Satana? Tutta questa storia del cristianesimo è una stupidata. Proprio così. E dicevo, oh no, non è vero? Non sono venuto fin qui per sentire questa roba qui, eh? Ed ho lottato. Ed ho riassicurato la mia fiducia guardando la parola di Dio e recitando versetti. So che il mio Redentore vive. E so che ciò che gli ho affidato, egli è capace di conservarlo fino alla fine. Ed ho iniziato a recitare tutti i versetti che iniziano con io so. Ma Satana ci tenta, in questo modo lo ama. All'inizio, Genesi 3, com'è che tentò Eva? Dubita Dio. Dubita la parola di Dio. Dubita la bontà di Dio. Dio ha sbagliato, non avrebbe mai dovuto fare una cosa del genere. Fatto per un brutto affare? Dubita la cura di Dio. Dubita la sicurezza di Dio. Ed ecco perché Paolo dice, in 2 punti, indossate l'elmo della speranza e della salvezza e sbarazzatevi di questi dubbi. Se ha detto di averti salvato, è quello che intendeva dire. E quando Satana arriverà con la grande ronfilia, il grande spadone del dubbio, colpirà l'elmo, perché tu gli appartieni e sei al sicuro. Altra cosa che gli piace fare, in secondo luogo, è questa. Non solo creare il dubbio, ma motivare la persecuzione. Satana ama incentivare la persecuzione. Lo vediamo creare il dubbio nel capitolo 3 della Genesi, lo vediamo incentivare la persecuzione nel capitolo 2 di Apocalisse. Apocalisse 2:10 dice, non temere quello che avrai da soffrire. Questo è la chiesa di Smirne. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione per mettervi alla prova. Qui abbiamo un'illustrazione del fatto che Satana ama perseguitare la chiesa. In effetti abbiamo ripreso da dove Israele ha lasciato. Ha sempre perseguitato Israele. Leggete Apocalisse capitolo 12, è tutto lì. Ha sempre perseguitato il popolo. La donna che ha partorito il Dio uomo, il popolo di Dio, ed oggi perseguita la Chiesa. E qui troviamo la Chiesa di Smirne che ci illustra il fatto che il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione per mettervi alla prova ed avere una tribolazione per 10 giorni, ma sii fedele fino alla morte e Dio ti darà la corona della vita. Satana vuole perseguitare la Chiesa. Quindi Satana crea dubbio e perseguita la Chiesa. Aspettatevelo, perché farà proprio quello. Siete pronti? 3. Stiamo procedendo velocemente, quindi tenetevi forti. Ma Satana ama ostacolare il servizio. Vuole ostacolare il nostro servizio. A volte è davvero una lotta tremenda quella di cercare di superare tutto per arrivare qui, preparato per insegnarmi. Non so se c'è collegamento o meno, ma ieri sera non sono riuscito a dormire per niente. Sono stato male di stomaco tutta la notte. Continuavo a svegliarmi con un dolore terribile allo stomaco. E mi sono messo a pregare tutta la notte dicendo, Dio, non so se è davvero quello che penso che sia, ma se lo è, prendilo. Attacca. Ora so certamente che non vuole che io li metta i bastoni tra le ruote domani sera. Non permetterglielo. E poi sono arrivato e mi sono reso conto che durante i 2 culti della mattina mi sono dimenticato di annunciare il fatto che il servizio serale sarebbe iniziato alle 6 invece che alle 7. E poi mi sono detto, ah, nessuno verrà. E Dio mi ha mantenuto, però non ci sarà nessuno comunque. Ma siete venuti. E ci siamo attardati un pochino per assicurarci che qualcun altro arrivasse, qualcuno che avesse bisogno di sentire queste cose. A Satana piace ostacolare il nostro servizio, lasciate che vi mostri dove si trova nel Nuovo Testamento. Prima Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 18. Come ho detto, non si tratta di speculazioni, sono solamente illustrazioni bibliche. Prima Tessalonicesi 2,18, guardando al punto che dice: perciò più volte abbiamo voluto venire da voi. E sapete, quando Paolo partì da Tessalonica, il suo desiderio era quello di tornare, voleva tornare. E ci sono molte speculazioni sul perché non siamo riusciti a tornare. Alcuni dicono, perché Giasone era legato e se fossero tornati indietro Giasone sarebbe stato liberato. Altri invece dicono che i poliarchi, i governatori della città, gli avrebbero messo i bastoni tra le ruote. Ma qualsiasi fosse stata la ragione, il versetto 18 dice, perciò più volte abbiamo voluto venire, almeno io Paolo, venire da voi, ma che cosa? Satana ce lo ha impedito. Satana vuole ostacolare il ministero. Aspettatevelo, se stai pensando bene mi sa che inizierò questo ministero e tutto andrà benissimo, però non appena ti inoltri nel primo ostacolo, è meglio che lasci perdere, a quanto pare nella volontà di Dio, è meglio che vi svegliate un attimino, è meglio che vi rendiate conto che Satana non fa altro che ostacolare l'opera ed è molto impegnato a farlo, e sono sicuro che più siete efficaci più vorrà ostacolarvi. Infatti l'apostolo Paolo svolse il suo ministero intero con un ostacolo terribile. Lo chiamò come? Una spina nella cosa? Nella carne. E disse che era un messaggero di chi? Di Satana, mandato a tormentarmi. È sempre lì che mi tormenta e vuole rendermi infelice e vuole farmi smettere, ma io continuerò a perseverare. E se Dio pensa che sia un bene che io abbia quel peso per mantenermi umile, va bene così, perché quando sono debole loro sono cosa? Forte. E credetemi, nonostante tutti gli ostacoli di Satana, egli non mette mai in cortocircuito i piani di Dio, si limita solamente a filtrare la situazione e attaccare le debolezze. In quarto luogo, Satana non solo ostacola il nostro servizio, ma, e questo è un punto molto importante, si infiltra nella Chiesa. Si infiltra nella Chiesa ed è molto bravo. Come lo fa, John? Prima di tutto lo fa tramite i falsi cristiani. Fa in modo che la Chiesa accolga persone che sembrano cristiane, ed ovviamente noi non siamo in grado di riconoscerle, ma sembrano cristiane quando invece appartengono al diavolo. E poi una volta che sono dentro, fanno il caos e lo fanno in modi diversi. Lo fanno vivendo uno stile di vita che non corrisponde a quello che dichiarano, confondendo quindi il mondo su cosa sia un cristiano. Diventano difficili da trattare e non sappiamo come gestirli. E cose così. Di solito cercano di farsi strada nella leadership, in modo che Satana abbia una voce un po' ovunque. In Matteo 13,38 leggiamo questo: il campo è il mondo, il buon seme sono i figli del regno, le zizzanie sono i figli del maligno, il nemico che le ha seminate è il diavolo, la mietitura è la fine dell'età presente, i mietitori sono gli angeli. L'unico modo in cui il buon seme e la zizzania saranno separati è da Dio alla fine. Non siamo sempre in grado di riconoscerli. Satana infiltra la Chiesa con falsi cristiani, qui anche alla nostra Chiesa ce ne sono molti, e lo so che ce li abbiamo perché Satana lo fa sempre. Se sapessimo chi fossero, faremo di tutto per portarli alla conoscenza del Signore Gesù Cristo, e se fossero gli apostati li cacceremmo via, ma non possiamo sapere chi sono. Ogni tanto ne troviamo qualcuno, che prima o poi vengono smascherati, ma non tutti. Sappiamo che Satana compie la sua opera. Se sei una zizzania, sappiamo che sei qui, ma non sappiamo chi sei. Ma non solo si infiltra nella Chiesa tramite i falsi cristiani, ma anche tramite i falsi insegnanti, e l'abbiamo visto prima. Ama ingolfare la Chiesa con informazioni false, qualcuno che sparge la falsa dottrina che sembra corretta, qualcuno che sembra essere approvato dalle guide della Chiesa, che insegna qualcosa che sembra giusto ma che non è vero. La Chiesa è sempre stata piena di falsi insegnanti, lo è sempre stata. Prima Timoteo capitolo 4, l'abbiamo letto prima, avverrà nei tempi finali promulgando menzogne ed ipocrisie. Prima Giovanni 4 dice: cercateli, ci saranno. Seconda Pietro 2 dice: avrete dei falsi insegnanti, ci saranno sempre. Però ci furono anche falsi profeti tra il popolo, come ci saranno anche tra di voi falsi dottori che introdurranno occultamente eresie di perdizione, rinnegando il Signore che li ha riscattati, si attireranno addosso una rovina immediata e molti li seguiranno a loro dissolutezza, e a causa loro la via della verità sarà diffamata. Ecco perché nell'armatura del cristiano ci viene data la spada di che cosa? Dello Spirito, che cosa? La parola di Dio, perché dobbiamo contrastare l'infiltrazione di Satana nella Chiesa tramite la falsa dottrina. Si infiltra tramite i falsi cristiani, la falsa dottrina è un'altra cosa, e questo è davvero fondamentale. Si infiltra nella Chiesa tramite la divisione. Satana ama dividere la Chiesa, gli dà gioia. Lasciate che ve ne dia un'illustrazione in 2 Corinzi capitolo 2, questo è molto importante. 2 Corinzi capitolo 2, versetto 5. Ve lo leggerò dalla Nuova Riveduta, che ci aiuta a sviscerare l'imperscrutabile, perché è un po' più difficile comprendere la Diodati. Ma il versetto 5 dice: or se qualcuno è stato causa di tristezza, egli ha rattristato non tanto me, quanto, in qualche misura, per non esagerare, a tutti voi. Se qualcuno vi ha causato problemi, non ha mica causato problemi a me, li ha causati a voi. Basta a quel tale la punizione inflittagli dalla maggioranza. Ecco, qui abbiamo un uomo che ha creato dei problemi. Alcuni lo equiparano al tizio immorale di cui si parla in Prima Corinzi 5, che è interessante, ma chiunque fosse, si trattava certamente di qualcuno di immorale. E Paolo aveva istruito i Corinzi sul come comportarsi con quell'uomo, ed è possibile che nella lettera scritta tra Prima e Seconda Corinzi, Paolo istruì la Chiesa su come comportarsi. Ora, Tito disse a Paolo che i Corinzi avevano progredito e che lo misero sotto disciplina. Forse c'era una certa minoranza che non era d'accordo, ma la maggioranza era d'accordo sul fatto che doveva sottoporsi a disciplina. Ora, a questo punto Paolo era soddisfatto e pensava che quell'uomo era stato disciplinato abbastanza e che la disciplina aveva raggiunto lo scopo prefissato, e quindi voleva che smettessero di essere amministratori penali e che iniziassero ad essere amici di grazia, pronti a perdonare e risanare le ferite. E quindi dice: guardate, se ha causato dolore, non è per me, non prolungate la disciplina per me. Voglio dire, ne ho avuto abbastanza, sono soddisfatto e spero che anche voi lo siate. Ha avuto abbastanza dolore e la punizione è sufficiente. Ora, versetto 7 dice: al contrario, dovreste piuttosto perdonarlo e confortarlo perché non abbia a rimanere oppresso da troppa tristezza. In altre parole, se non gli date un po' di tregua, è possibile che la sua punizione vada dall'essere un rimedio al portare alla disperazione completa. Cioè, una volta giunto il punto di ravvedimento, è importante che l'uomo sottoposto alla disciplina sia restaurato, giusto? Galati 6:1. Se continuate ad affrontarlo e punirlo, la disciplina non raggiungerà l'obiettivo prefisso, ed invece di restaurarlo alla fede, lo porterà alla disperazione. E quindi dice al versetto 8: perciò vi esorto a confermargli il vostro amore. Fateli sapere che lo amate, poiché anche per questo vi ho scritto, per vedere alla prova se siete ubbidienti in ogni cosa. A chi voi perdonate qualcosa, perdono anch'io. Non punitelo più di quello che dovete a casa mia, perché se voi lo perdonate, lo perdono anch'io per amor vostro. Voglio l'unità nella Chiesa. E per avere l'unità bisogna avere il perdono. Se continuiamo a creare problemi di questo tipo, se continuate ad abbatterlo, ad intimidirlo, ad avere questo atteggiamento autoritario e penale nei suoi confronti, avrete solamente divisione ed una mancanza di perdono. E poi il versetto 11 dice che è meglio che lo perdoniate affinché non siamo raggirati da Satana. Dice: infatti non ignoriamo le sue macchinazioni. Quali sono le sue macchinazioni? Ama dividere la Chiesa. E Paolo dice che non c'è modo migliore per dividere la Chiesa che avere una situazione di disciplina marchiata da uno spirito che manca di perdono. Uno dei suoi mezzi è la divisione. Una volta che è stato disciplinato, amalo. Ascoltate, qual è il principio generale? Ascoltatemi bene. Un'enfasi eccessiva sulla dottrina ad esclusione dell'amore può essere letale per la Chiesa. Avete notato che la sottigliezza di Satana qui, in questa situazione, è fondata proprio sul fatto che la Chiesa si stava comportando in modo dottrinalmente corretto? Avevano fatto la cosa giusta. E quella fu proprio la mossa giusta per permettergli di infiltrarsi nel mezzo della sana dottrina ed attuare una delle sue macchinazioni. Come abbiamo detto, tante volte la Chiesa è edificata su due cose: l'amore e la sana dottrina. Troppa sana dottrina senza abbastanza amore porta alla divisione, troppo amore senza abbastanza dottrina porta alla confusione. Un'altra cosa che Satana fa, e questa è la cosa più importante, è che ci tenta a peccare. Ci tenta a peccare. Ora, lo fa tramite la tua carne, tramite il mondo, può farlo con i suoi demoni, o può anche farlo da solo, da sé, ma ci tenta a peccare, è il tentatore. Ora, visto che il nostro tempo sta giungendo al termine, vi elencherò velocemente i peccati verso i quali ci tenta secondo la Bibbia. Numero 1. Ci tenta a confidare nelle nostre risorse. L'avete notato? Ci tenta a confidare nelle nostre risorse. Finalmente, questa mattina, dopo aver dormito un pochino, mi sono svegliato. Mia moglie mi chiese: come stai? Mi rispose: un pochino meglio. Però dissi: sai, credo di sapere una delle ragioni per le quali Dio mi ha permesso di ammalarmi ieri sera. E quello che le dissi è che credo che l'abbia permesso, perché in un certo senso io ero convinto di essermi preparato abbastanza per oggi. Io sono convinto nell'importanza della preparazione, ed una delle tentazioni in cui cado più spesso è quella di confidare nella mia preparazione piuttosto che nello Spirito di Dio, perché faccio i compiti. E dissi che quello che Dio voleva che mi rendessi conto è che senza il permesso di Dio io non riuscirei neanche ad aprire la bocca. Satana vuole portarti a confidare nelle tue risorse. Sai perché? Perché non puoi gestire Satana con le tue risorse. Lo sapevi? Non puoi gestirlo con le tue forze. Lasciate che vi dia un'illustrazione. Andate a Prima Cronache 21. Sapete, Israele stava affrontando molte guerre in questo periodo. Era un po' una cosa tipica. Combattevano sempre con i nemici e Davide naturalmente voleva vincere, e quindi guardate cosa succede nel versetto 1 di Prima Cronache 21. Satana si mosse contro Israele ed incitò Davide a fare che cosa? A fare il censimento di Israele, a contare le teste. E Davide disse a Joab e ai capi di Israele: andate e fate censimento degli israeliti da Beersheba fino a Dan, dall'alto verso il basso, e poi venite a riferirmene il risultato, perché io ne sappia il numero. Perché voglio sapere quanto è grande la nostra nazione, quanto è grande il nostro esercito. E quindi stava dicendo: andate e contate tutte queste persone. E Joab rispose: il Signore renda il suo popolo 100 volte più numeroso di quello che è, ma ora, mio Signore, non sono forse tutti servi del Signore? Perché il Signore domanda questo. Se siamo al servizio di Dio, che differenza fa il numero delle persone? Oh mamma, Joab, è meglio che stai attento come parli, anche se hai ragione. Ricordi che stai parlando con il re, eh? Versetto 4, ma l'ordine del re prevalse contro Joab. Joab dunque partì, percorse tutto Israele e poi tornò a Gerusalemme. E quello era un lavoro mica da poco, andò in giro e contò tutti, fece il censimento. Joab fornì a Davide la cifra del censimento del popolo e c'erano in tutto Israele 1.100.000 uomini abili alle armi. Un esercito mica da poco, gente, un esercito gigante. Ed in Giuda 460.000 uomini abili alle armi. Davide disse: oh, oh, siamo messi bene, venite, fatevi sotto, siamo pronti. Versetto 7, mi piace questo. E questo dispiacque a Dio, che perciò colpì Israele. Vediamo un po' come te la cavi, Davide. Non credi aver bisogno di me? E allora io non ho bisogno di te. Chi è che spinse Davide a numerare il popolo secondo il versetto 1? Chi? Satana. Satana ama portarti a fidarti delle tue risorse. Nel capitolo 6 di Efesini, al versetto 10, Paolo dice che cosa? Fortificatevi nel Signore e nella forza di chi? Della tua potenza? Dice così? No, dice nella forza della sua potenza. Satana vuole che vi fidiate delle vostre risorse. In secondo luogo, Satana ci tenta a perdere la fede in Dio. Oh, lo fa davvero. Satana ci tenta a perdere la fede in Dio. A rinunciare a Dio. Luca 22:31, qui troviamo di nuovo l'apostolo con la bocca a forma di piede, Pietro e tutti i suoi problemi. Ed il Signore disse: Simone, Simone, parola che molto probabilmente diceva quotidianamente, Simone, Simone. Sicuramente più di ogni altra persona Dio non vedeva l'ora della glorificazione di Pietro. Ma il Signore disse: Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarti come si vaglia il grano. Sapete cosa significava vagliare? Si separava la pula dal grano, la si metteva in un cesto, lo si muoveva al vento, così che il vento portasse via la pula ed il seme cadeva a terra, e così facendo le due si separavano. Satana sta cercando di separarti, Pietro, sta cercando di buttarti al vento e di soffiare via qualcosa, e allo stesso tempo di ritenere qualcos'altro, ma poi guardate cosa dice dopo. Oh, ma io ho pregato per te affinché la tua cosa, affinché la tua fede non venga meno. Sapete quello che credo che Satana stava cercando di fare? Era di separare Pietro dalla sua fede. Stava cercando con il vento dell'avversità di soffiare via la fede di Pietro, in modo che Pietro perdesse la sua fiducia. Ma io ho pregato per te, dice Gesù, affinché la tua fede non venga meno. E vi dirò una cosa: se il Signore ha davvero pregato per la sua fede, allora la sua fede è rimasta, non è venuta meno. Vedete? Satana voleva separarlo, il diavolo voleva vagliarlo, separarlo dalla sua fede. Satana vuole separarti dalla tua fede, così che smetti di credere a Dio. In Prima Pietro troviamo un'illustrazione dello stesso concetto, al capitolo 5, versetto 8, dice questo: siate sobri, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Ora ascoltate, vuole divorarti? Ma cosa significa? Resistetegli stando fermi nella, e l'articolo non c'è nell'originale, ma dice nella fede. Satana vuole divorarti, nel senso che vuole distruggere la tua fede. Ecco perché in Efesini 6:16 dice: prendete oltre a tutto ciò lo scudo della cosa? Fede, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Satana vuole che vi fidiate le vostre risorse e vuole separarvi dalla vostra fede in Dio. Inoltre, vuole anche che mentiate. Satana ama il fatto che diciate bugie. In Atti 5:3 entrò in Anania e Safira e Pietro li guardò negli occhi e disse: perché Satana ha così riempito il tuo cuore da farti mentire allo Spirito Santo? Satana vuole che tu menta. Ricordati che quando menti, quando copri la verità, ricordati chi è la fonte di tale comportamento. In quarto luogo, Satana vuole tentarti all'immoralità. Oh, in questo senso è molto impegnato, credetemi bene. Tra tante cose è riuscito anche ad appropriarsi dei media come agenti. Un bel versetto su questo punto è 1 Corinzi capitolo 7 versetto 5. Sapete, a volte nelle sedute di consulenza capita che l'uomo si presenta e dice di voler sistemare la sua relazione con sua moglie, sistemare il suo matrimonio, e tu gli chiedi il perché, e spesso la risposta dice: perché mia moglie non verrà a letto con me finché non cambierò. È una cosa che non posso sopportare. Pensate sia una cosa buona da fare? Visto che non vai d'accordo con tuo marito, inizi a privarlo? Guardate 1 Corinzi 7:5, perché credo ci sarà d'aiuto. Lasciate che vi spieghi quello che dice il greco. Non privatevi l'uno dell'altro. Oh, se lo state facendo, smettetela! Non fatelo! Se non di comune accordo per un tempo per dedicarvi alla preghiera. Se lo state facendo per quella ragione, va bene, ma qualsiasi altro motivo non è accettabile. Qualsiasi altro motivo non è accettabile, poi ritornate insieme. Perché? Perché Satana non vi tenti a motivo della vostra incontinenza. Se fate ricadere questo sul vostro partner, lo mettete in una condizione di incontinenza in quell'area di desiderio, non è vero? E Satana ama tentarci a perdere il controllo. Una delle aree in cui Satana vuole tentarci, come vediamo illustrata qui, è l'immoralità. Un'altra area, e ci dirigiamo verso la fine, so che vi ho trattenuto un po' troppo, ma va bene così perché è importante. Un'altra riflessione è che ci tenta ad essere preoccupati per il mondo. E l'abbiamo già visto tante volte, per cui non eluderemo il punto, se non per dire che in 1 Giovanni 2,15 dice: non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se non ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita, non viene dal Padre ma dal mondo. Satana vuole che siate assorbiti dal sistema, perché ciò significa che volterete le spalle a Dio. Seconda Timoteo 4:10, una delle affermazioni più penose di tutta la Bibbia, lì Paolo dice: perché Dema, cosa? Avendo amato questo mondo, cosa ha fatto? Mi ha lasciato. Satana vuole tentarvi a confidare nelle vostre risorse, a perdere la fede in Dio, a separarvi dalla vostra fede come il grano e la pula, a mentire, ad essere immorali e ad essere preoccupati con il mondo. Satana vuole anche tentarvi ad essere orgogliosi, ad essere superbi. Oh, se gli piace questa. E lo fa in molti modi, ma un'illustrazione pratica si trova in 1 Timoteo 3:6. Nella selezione dei vescovi o dei pastori o degli anziani di chiesa dice: non scegliete un novizio, non scegliete uno che sia convertito di recente, affinché non diventi presuntuoso e cada nella condanna inflitta al diavolo. Il diavolo ama spingere le persone in alto per renderle orgogliose, perché quando quello succede crollano. Oh, ve lo dico io, è un qualcosa che ho visto nella chiesa per tutto il corso della mia vita. Uomini convertiti da poco, immaturi, a cui viene data troppa responsabilità e l'orgoglio gli dà la testa e la caduta è grande. Un'altra cosa a cui posso far riferimento e che potete vedere anche voi è che la Bibbia dice specificamente che Satana ama tentarci con lo scoraggiamento. Con lo scoraggiamento. Ama che il cristiano si stanchi di tutto. 1 Pietro 5:6. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi a suo tempo, gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. Siete sobri, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Resistetegli, stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi nel mondo. Ora il Dio di ogni grazia, che vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo, dopo che avrete sofferto per breve tempo, vi perfezionerà, egli stesso vi renderà fermi, vi fortificherà stabilmente. Satana si presenterà, sparerà la tua fede, cercherà di logorarla, porterà allo scoraggiamento, Il versetto 7 dice cosa? Gettate su di lui ogni vostra preoccupazione, gettatela su Cristo. E poi leggete il versetto 10. Ora il Dio di ogni grazia, quando avrete finito con tutta la vostra sofferenza, vi renderà come? Perfetti. Tenete duro, amici miei, Dio è dalla vostra parte. Non siate scoraggiati. Questi sono i modi in cui Satana ci attacca. Attacca i suoi stessi figli, impedendo, pervertendo, facendo politica. Ci colpisce, facendoci confidare le nostre risorse, facendoci perdere la fiducia in Dio, facendoci mentire, essendo immorali, portandoci ad amare il mondo, portandoci ad essere orgogliosi, scoraggiandoci nelle lotte spirituali. E facendo tutto questo, cerca di ottenere la vittoria. Ma sapete una cosa? Abbiamo una grande promessa. In ogni tentazione, cari amati, ascoltate qui, Giacomo 4,7 non dice di scappare, cosa dice? Resistete al diavolo ed egli, cosa? Fuggirà da voi. Preghiamo. Padre, riconosciamo il tuo potere, la tua superiorità, la tua sovranità assoluta. E sappiamo che colui che è in noi è più grande di colui che è nel mondo. Ti ringraziamo per la vittoria che è nostra in Cristo. Padre, ti ringraziamo perché questa vittoria appartiene ad ogni uomo che nomina il nome di Gesù Cristo. E Dio, vorremmo pregare questa sera che se c'è qualche anima cara in mezzo a noi che non ha confessato Gesù come Signore, che non è stata liberata dal potere di Satana, che non è nata nel regno di Dio, che non è un figlio, un erede e un coerede con Cristo, preghiamo che ciò possa accadere questa sera stessa e che lo Spirito Santo possa compiere il miracolo della nuova nascita. Oh Dio, fa sì che questo possa accadere questa sera stessa. E per noi altri invece che siamo cristiani, Padre, aiutaci ad essere prudenti, aiutaci ad essere vigili, a riconoscere come opera il nostro avversario, a stabilire la nostra difesa nelle aree in cui siamo più vulnerabili. Grazie Padre per averci donato questo libro prezioso e per averci dato la possibilità non solo di conoscere te, ma anche di conoscere il nostro nemico, affinché possiamo seguire le orme del nostro Signore Gesù Cristo fino alla vittoria che è già stata ottenuta. Preghiamo nel suo nome benedetto. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.